The Great Complotto Radio e l'associazione Sonic Pro, in collaborazione con Pordenone Legge, presenta Voci e Pagine, registrazioni degli incontri di Pordenone Legge 2010. Senza tregua, aspettando Dario Argento, Profondo Rock, incontro con Claudio Simonetti.
Più distintivo della sua produzione, che è la parte musicale. Non si può parlare di questa senza parlare di Goblin, non si può parlare di Goblin senza parlare di Claudio Simonetti, che invito qui con me sul palco.
Ciao, okay. Grazie, buonasera.
Beh, innanzitutto volevo dire che insomma penso faccia piacere anche a te, ma anche a me fa molto piacere vedervi così numerosi. Abbiamo cercato insomma di rappresentare quello che erano gli inizi di Argento, i film più rappresentativi, e iniziando appunto con Quattro Mosche di Velluto Grigio, un film che da moltissimo tempo non si vedeva, e poi abbiamo scelto di mettere in programma quelli che sono due film rappresentativi non soltanto per la carriera di Dario Argento, ma per quello che ha significato non soltanto per la parte musicale, ma anche proprio per la storia del cinema horror italiano, e non solo, ma proprio per la storia del cinema italiano, che sono Profondo Rosso e Sospiri. Profondo Rosso e Sospiria, che molti ricorderanno proprio per le note dei Goblin, della colonna sonora, che sono assolutamente indimenticabili, imprescindibili dai film stessi. Io di nuovo ti ringrazio per essere venuto
qui. Grazie a te.
Questa sera ci facciamo una chiacchierata su quello che è il tuo rapporto poi con Dario Argento. In realtà veramente di te si potrebbe dire tantissimo, un'ora non basterebbe neanche per elencare tutti i lavori che hai fatto. Hai lavorato con i Goblin, poi prima ancora l'esordio, la tournée con i primi gruppi in Inghilterra, poi il cinema, poi la televisione, poi anche hai lavorato con Cecchetto, la dance, insomma c'è stato di tutto, è veramente forse incontenibile tutta la tua carriera. Ma volevo iniziare parlando appunto, visto che il film che aprirà questa seconda parte della maratona è appunto Profondo Rosso, volevo chiederti una domanda molto semplice, cioè come nascevano le musiche per, qual è stata l'ispirazione per le musiche per Dario Argento? Io so che con lui hai fatto ben 13 film. Volevo chiederti un po' come vi siete conosciuti.
Profondo Rosso è stato veramente un incontro casuale con Dario Argento, è stato una cosa inaspettata che poi mi ha cambiato la vita. Eravamo veramente molto giovani con i Goblin, allora ancora non ci chiamavamo Goblin, ci chiamavamo gli Oliver, ed eravamo stati un anno a Londra, dove avevamo suonato, avevamo vissuto tutto il periodo inglese, eravamo in Italia, insomma tutti i musicisti italiani, il più grande sogno era di andare a Londra e di poter suonare lì, e noi siamo andati a Londra e avevamo fatto delle demo qui a Roma, io e Massimo Morante, il chitarrista dei Goblin. Io facevo il militare, e mentre facevo il militare lo facevo a Roma, nel tempo libero stavamo in cantina e nel mio studio di registrazione piccolino, e facevamo questi provini. Poi dopo siamo andati a Londra, abbiamo presentato questi provini a un produttore che era un grande produttore, allora oltre che uno dei più grandi fonici, si chiamava Eddie Offord, e lui accettò di produrre questo album. Quindi noi tutti casati siamo tornati in Italia e abbiamo creato il gruppo con i provini che avevamo fatto noi. Quindi abbiamo chiamato Fabio Pignatelli, bassista, e poi Carlo Bordini, che era un altro batterista, e poi siamo partiti per Londra. E siamo stati lì per molti mesi, abbiamo registrato anche altre demo, poi come voleva si dimostrare questo produttore è scappato, non l'abbiamo più visto, è andato in tournée con gli Yes, e quindi siamo rimasti buggerati lì, fregati a Londra. A un certo punto, insomma, siccome era anche dura andare avanti là, non è che c'erano tanti gruppi che suonavano, noi eravamo per di più italiani, immaginatevi un gruppo italiano che arriva lì e vuole fare la musica inglese, insomma come eravamo visti un po' così, un po' strani. Allora, un po' delusi da questa situazione, siamo tornati in Italia. E in Italia, e qui devo ringraziare mio padre, insomma, che per chi si ricorda Enrico Simonetti, grazie. Grazie. E grazie a lui, insomma, che ci presentò alla Cinebox Record, che era la casa discografica con la quale lui aveva un contratto. Allora, Cinebox Record, Carlo Bixio, il produttore di allora, gli piacque molto, bello, interessante, proviamo a produrre questi ragazzi. E siamo entrati in studio di registrazione a registrare l'album degli Oliver. Il destino ha voluto che Bixio e la Cinebox fossero anche gli editori musicali di gran parte dei film italiani. Avevano fatto Giù la testa, i film più importanti di Sergio Leone, tra i quali anche i film di Dario Argento. E proprio in quel momento che noi stavamo registrando questo album, Dario Argento ha finito Profondo Rosso, e però voleva una band rock per fare per suonare la sua musica. E qui faccio una piccola parentesi che pochi sanno, poi magari a Dario glielo potete anche chiedere: quando lui fece Quattro Mosche di Velluto Grigio, siccome il protagonista è un batterista rock, lui chiese ai Deep Purple di fare la colonna sonora, e ci fu un inizio in cui loro cominciarono a fare la colonna sonora. Poi, per questione di nazionalità del film, siccome la montatrice già era francese e c'erano dei problemi, lui fu costretto a eliminare Deep Purple, e la fece poi Morricone, tra parentesi anche una bellissima colonna sonora molto strana, particolare, unendo anche questi punti rock. L'hanno già fatto prima il film, no? Quindi l'avete visto. Ecco, c'era il gruppo che suonava. E quindi Dario è stato sempre un amante del rock, tant'è che, chiamando il Deep Purple, che vuol dire porpora profonda, lo ispirò per il titolo del film suo successivo, che era Profondo Rosso. E allora lui cercava una band rock, e allora il produttore ha avuto un lampo di genio di dire: ma guarda, c'è il gruppo, se vuoi vedere, c'è Simonetti, ti ricordi? Il figlio di Simonetti c'ha un gruppo che fanno rock, anche loro, se vuoi venire in studio a sentire. E lui venne in studio con Daria Nicolodi, tra parentesi, che allora stavano insieme, e ascoltarono quello che noi stavamo facendo, e disse: sì, ammazza, mi piacciono molto questi ragazzi. Cioè, immaginatevi noi che eravamo 21enni, 22enni, e non avevamo nessuno, e lui era già Dario Argento, quindi oggi è impensabile una cosa del genere. Un grande regista che si affida a dei giovani musicisti come eravamo noi, e quindi ci disse: va bene, allora, però la musica le sta facendo già Giorgio Caslini, che era un altro musicista che aveva lavorato con lui, ha fatto Le Cinque Giornate, l'unico film di Dario che non è del thriller. E quindi noi siamo entrati in sala semplicemente per eseguire. Ecco, qua abbiamo quel ragazzo che c'ha il disco, quella è la prima copia originale, addirittura, infatti, se tu lo apri c'è scritto musiche di Giorgio Caslini, che poi sono state corrette nelle ristampe successive, perché in realtà il disco era già quasi pronto per uscire, allora dissero musiche di Giorgio Caslini. Invece noi siamo entrati in sala e abbiamo cominciato a registrare le musiche di Giorgio Caslini a modo nostro, chiaramente con i nostri arrangiamenti. E ci tengo a chiarire che il canto della bambina, quello era di Giorgio Caslini, lui l'ha già fatto, quindi io non ho mai conosciuto la ragazzina che ha fatto quel brano, perché è un grandissimo musicista. Però a un certo punto, mentre noi eseguivamo e facevamo le musiche di Giorgio Caslini, il destino un'altra volta ci ha messo lo zampino, cioè lui e Dario litigano, e Giorgio Caslini lascia il campo e dice, se ne andava, perché a parte che Dario non era molto soddisfatto di quello che lui aveva fatto, ma poi anche perché Giorgio Caslini aveva molti concerti da fare, perché è un grande pianista jazz, quindi non aveva molto il tempo. Infatti a noi ci dava le partiture e poi se ne andava. Allora, insomma, a un certo punto Giorgio Caslini lascia la cosa, e Dario Argento viene da noi e ci fa: ragazzi, qui Caslini non c'è più, dovete fare voi la colonna sonora. Cioè, noi terrorizzati, cioè, immaginatevi, il primo film della nostra vita, il primo lavoro importante con Dario Argento, capito? Allora va bene, allora abbiamo ascoltato un po' di musica insieme a lui, lui ci ha detto più o meno quello che voleva, siamo andati sempre nella mia cantina famosa dell'Eur a Roma, ed è lì nato il brano Profondo Rosso. Abbiamo un po' per uno, abbiamo messo un po' di cose, il giorno dopo siamo andati in studio, gliel'abbiamo fatto sentire, lui ha detto: ah, bello, 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 e abbiamo registrato Profondo Rosso, tutta la colonna sonora del Profondo Rosso. Però nell'album, quello lì famoso, famigerato, la facciata A ha tutti i pezzi dei Goblin scritti da noi, mentre la facciata B ci sono quelli di Caslini eseguiti da noi, tra i quali anche uno, perché c'è anche una parte orchestrale in Profondo Rosso con l'orchestra vera. Infatti è bello questo ibrido in Profondo Rosso di musica rock e poi anche orchestrale in alcuni punti. Ed è lì nato Profondo Rosso.
Infatti moltissimi poi, parlando del tuo modo di, insomma, di rimusicare i film, parlano di rock sinfonico, proprio perché c'è questa compresenza. Poi tra l'altro la musica rock applicata al cinema, di fatto in Italia, mi vengono in mente fin della fine degli anni 60, comunque non so, Zabrinsky Point.
Sì, quello però... è stato l'unico episodio, insomma, un po' così, Pink Floyd con Antonioni che fecero la colonna
però,
sonora.
Di fatto...
Però non era un gruppo italiano, noi siamo stati i primi.
Infatti. Esatto. I primi che hanno osato.
A parte forse no, c'era stato un film polizieschi con la musica di New Trolls, credo, così, esatto.
Sì.
Non horror, però.
E lì è stato questo momento di innovazione, lì il successo poi vi ha portato a, ad arrivare poi, penso anche Dario Argento fosse rimasto assolutamente soddisfatto del lavoro.
Beh, quello è stato un successo veramente inaspettato, tant'è che noi poi, quando abbiamo finito Profondo Rosso, abituati come eravamo alla musica rock, anche che poi si parla di questa musica rock degli anni 70 in Italia, comunque era sempre underground, era sempre di serie B. All'epoca, quando noi abbiamo avuto successo con Profondo Rosso, in classifica c'era Anima Mia dei Cugini di Campagna, Bella Senza Anima di Cocciante, quella è Baglioni, Piccolo Grande, quelli era il target italiano di allora. Quindi noi eravamo delle mosche bianche. Però appunto quando abbiamo finito l'album e abbiamo finito di registrare Profondo Rosso, basta, per noi era un lavoro finito e basta. E siamo tornati a finire l'album famoso che avevamo cominciato prima, Oliver, che poi è uscito invece col nome di Cherry Five, quindi chi magari conosce la discografia nostra sa che Cherry Five è il vero primo album dei Goblin. Però siccome per differenziare questi due album uscì quello come Cherry Five e questo col nome Goblin.
E poi arrivò Suspiria, che di fatto è un film che se si chiudono gli occhi e si sente la musica e viceversa, perché di fatto è una fusione unica, forse lì è stato il momento.
Beh, Suspiria è stata, insomma, diciamo, forse voi non ci crederete, ma Profondo Rosso noi l'abbiamo fatto in neanche due settimane di lavoro, abbiamo avuto pochissimo tempo. Perché noi avevamo registrato tre brani più quelli di Gaslini e poi il montatore aveva messo le musiche dove serviva. Invece poi, visto il grande successo di Profondo Rosso, che per noi appunto era una cosa inaspettata, proprio nell'epoca che ti ho detto che c'erano queste musiche così che andavano di moda, allora esce fuori Profondo Rosso tuttora ha un record mai battuto, abbiamo 15 settimane di permanenza al primo posto delle classifiche. Pensate che c'è solo Baglioni col Piccolo Grande Amore è arrivato a 13 settimane, per cui Profondo Rosso è nella hit, nel Guinness dei dischi più venduti e di permanenza. L'album addirittura, che ormai è arrivato a quasi 4 milioni di copie, è stato per un anno tra i primi 10 album più venduti. E noi, in seguito a questo successo inaspettato, pensate che, ecco, infatti mi ricordava qui qualcuno che abbiamo suonato a Pordenone con i Goblin, eravamo in tournée con Riccardo Cocciante, noi dovevamo fare da supporter a Riccardo Cocciante, invece neanche a farla apposta, appena partita la tournée eravamo primi noi in classifica, eravamo diventati le star noi anche se era per un pezzo solo. E quindi appunto Dario Argento poi nel 77, due anni dopo Profondo Rosso, fece Suspiria e chiaramente chiamò noi, visto il grande successo di Profondo Rosso. Però lì è tutta un'altra storia completamente musicale, tutto.
Infatti volevo chiedermi le scelte musicali, perché molto spesso, se non sbaglio, proprio in Suspiria erano stati utilizzati degli strumenti o comunque sia un certo tipo di timbro, dei colori a livello sonoro che magari non erano anche questi così consoni per quanto riguarda l'orecchio italiano, avevate un po' sperimentato anche per quanto riguarda gli strumenti utilizzati e volevo chiederti più o meno, cioè, come nasceva, da dove trovate la vostra ispirazione per scegliere sia i colori dei suoni che poi per pensare alla composizione, perché insomma Argento era molto famoso, Profondo Rosso aveva avuto un successo enorme, quindi vi stavate misurando con qualcosa di veramente grande e Suspiria ce l'ha fatta. E volevo chiedervi appunto come le scelte, da dove è nata all'inizio?
Beh, allora Suspiria, la casa discografica ormai gasata dalle vendite di Profondo Rosso, non ci ha dato limiti per fare il nuovo film di Dario. Quindi lì ci siamo sbizzarriti, 3 mesi di studio, tutti i giorni, dalla mattina alla sera, ci svegliavamo e oggi che facciamo, capito? Proprio componevamo lì. E non c'erano limiti di budget, quindi io ho fatto venire da Bologna il Moog, quello grosso che usava anche Keith Emerson, il Moog System 100. Io non sapevo neanche come si accendeva, però venne c'era un grande musicista di musica elettronica, il maestro Felice Fugazza, che praticamente noi diciamo che lo doveva fare e lui attaccava il Moog. Poi, su suggerimento di Dario, abbiamo usato strumenti etnici. Allora abbiamo usato il buzuki greco, il tabla indiano, facciamo effetti speciali con i bicchieri di plastica davanti ai microfoni, facciamo le voci più strane, bacinelle d'acqua. E quindi passiamo tutti i giorni a sperimentare. E la celesta, l'organo da chiesa, insomma, un po' di tutto, cori. E avevamo carta bianca e sicuramente Sospiria è il lavoro più innovativo che abbiamo fatto con i Goblin, molto più di Profondo Rosso sicuramente, perché Profondo Rosso è nato così, anche un po' veloce è stato, invece Sospiria è stato ancora oggi, quando io lo riascolto dico accidenti, come eravamo avanti proprio di 20 anni, ancora oggi come musica elettronica e sperimentale sta molto avanti. E Dario voleva, lui ha fatto un film sulla stregoneria, tra parentesi Sospiria è il suo primo film che è dal thriller, dal classico assassino, è la prima volta che si cimentava in qualcosa di esoterico, di magico, e quindi lui disse voglio che le musiche siano sempre, facciano sempre ricordare che ci sono le streghe nel film, quindi qualsiasi cosa deve essere, infatti non ci sono melodie, cose strane o cose così melodiche, no, Profondo Rosso è tutto fatto di mistero, anche nelle scene un po' più così soft, comunque ci sono sempre queste voci, quella è la voce mia, tra parentesi, e quindi abbiamo... Sul suggerimento di Dario, chiaramente abbiamo seguito molto quello che lui voleva e abbiamo ricreato sempre questo alone di stregoneria nel film. E Suspiria è il film di Dario, e lo potrà confermare anche lui, più famoso in tutto il mondo. Mentre Profondo Rosso lo è meno, perché Profondo Rosso è più italiano come fenomeno, perché forse perché è un film più provinciale, girato a Torino, con delle caratteristiche forse troppo italiane, mentre Suspiria invece è internazionale, perché l'ha girato in una scuola nella foresta nera tedesca, con tutto un cast internazionale, quindi non c'era niente che... facesse capire che c'era l'Italia di mezzo, insomma, quindi potrebbe essere qualsiasi posto nel mondo, quindi Suspiria è il capolavoro di Dario Argento conclamato in tutto il mondo.
Io sto pensando ad esempio al caso di Zombie di Romero, in cui si vede insomma anche lo zampino di Dario Argento, c'è scritto musiche Dario Argento e i Goblin, e mi chiedevo quanto c'è di nelle scelte delle musiche o quanto c'è di Dario Argento, quanto dirigeva anche la parte musicale, quanto invece eravate liberi di sbizzarrirvi o magari anche di dare dei suggerimenti sulla parte filmica.
Ma in realtà Dario non è un musicista, quindi non è che lui ha composto le musiche con noi, però ci dava dei suggerimenti, ascoltava quello che facevamo, ci faceva fare i cambiamenti, quindi è stato un lavoro di supervisione forse più che da musicista. E infatti Zombie, poi in realtà con i Goblin non abbiamo fatto, abbiamo fatto solo Sospiri e Profondo Rosso con della gente bassa. E l'ultimo lavoro fatto insieme a Dario è stato proprio Zombie, perché Zombie era Dawn of the Dead, era un film di George Romero che Dario produsse e scrisse in parte la sceneggiatura e portò poi in Europa con la sua compagnia. Quindi, però Dario non era molto soddisfatto della colonna sonora originale di Zombie, perché George Romero non ha mai usato musicisti veri, lui allora usava delle musiche tratte dalla Libraries, cioè lui prendeva delle musiche già fatte e le metteva dentro, per cui il film era... Io ho visto Zombie nella versione originale, che poi ormai si trova anche in quella versione lì, nei DVD, e il film era troppo lungo, prolisso, e la musica non lo caratterizzava. Allora Dario aveva capito che andava cambiato qualche cosa. Allora intanto ha tagliato lui mezz'ora di film rispetto all'originale, dandogli un ritmo più serrato. E poi fece rifare la musica a noi, quindi noi siamo entrati in sala e abbiamo cominciato a lavorare per Zombie, e quello è stato l'ultimo lavoro fatto insieme con i Goblin, e lì proprio invece ci siamo sfociati nel rock, nell'heavy metal, nella musica tribale, insomma un lavoro completamente diverso dai precedenti. E Giorgio Romero, che il film già aveva avuto un grande successo, era già uscito in America, e Giorgio Romero ascoltò questa versione e disse no, questo è meglio del film come l'ho fatto io, e cambiò le musiche anche in America, quindi poi uscì in tutto il mondo Zombie, Dawn of the Dead con la musica dei Goblin. In America poi uscì The Goblins, non ho mai capito perché, però è così. Esiste anche un cofanetto di 5 CD di DVD in Italia, in cui ci sono tutte le versioni, quella originale, quella nostra, quelle ibride che sono un po' quella, un po' quell'altra, e così, e quindi è un film che ha una storia un po' particolare, però è stato anche quello un grande successo anche di Romero, a parte La notte dei morti viventi, che è stato il suo primo capolavoro, sicuramente il film più famoso anche lì di Romero.
Prima parlavi appunto comunque dell'arrivo anche della contaminazione dell'heavy metal, infatti poi si arriva negli anni Ottanta e con Fenomena ci sono gli Iron Maiden, insomma c'è anche della musica di repertorio poi che entra, e questa si ritrova anche non in Argento ma ad esempio in Demoni di Lamberto Bava, perché poi ha lavorato insomma con Lamberto, con Lenzi, con molti, insomma con Deodato, con tanti altri registi che hanno fatto la storia poi del cinema di genere. E anche lì le tue scelte che venivano fatte ad esempio nel caso di Fenomeno e in altri erano proprio...
Ma lì è cominciata un'era un po' diversa di cinema. Allora, il primo film che io ho fatto da solo come solista dopo aver lasciato i Goblin, a parte la parentesi che abbiamo fatto di Tenebre, che non era Goblin, ma eravamo Simonetti, Morante e Pignatelli, in cui per la prima volta io usavo la musica elettronica in un film. Infatti Tenebre non c'è il batterista, ma è la batteria elettronica unita al rock, quindi era un rock disco, tant'è che Tenebre fu suonato molto nelle discoteche. E poi dopo un punto, lì definitivamente ci siamo separati, e poi Dario mi chiese di scrivere ho fatto un Fenomeno nell'84, e Dario mi chiese di scrivere il tema principale, non tutta la colonna sonora, perché appunto lui aveva in mente di mettere molti pezzi tra cui appunto gli Iron Maiden e altri gruppi. C'era anche Keith Richard, Brian Eno, ognuno aveva fatto un brano per il film. E io feci il Fenomeno, che poi diventò il main theme, il tema principale, e lì per la prima volta ho unito anche lì la musica operistica, per la prima volta ho usato la voce di una cantante lirica, infatti a quell'epoca avevo conosciuto questa cantante italo-americana che si chiamava Pina Magri, che ha una voce bellissima, lei oltretutto era una grande amante del rock, quindi mi è venuto in mente perché non unire il classico con il rock, e quindi chiamai Pina Magri, anche se il provino originale l'avevo suonato con la tastiera, non c'era ancora la voce, e mi ricordo che andai a casa di Dario Argento e gli proposi il tema di Fenomena con questa voce lirica, e lui rimase molto colpito perché era una cosa che era completamente diversa dalle precedenti. Poi l'abbiamo registrato in studio con la voce vera, e anche Fenomeno è stato un grande successo, siamo il film, la musica, però lì avevo fatto solo quel tema più altri due insieme a Fabio Pignatelli, che uscì poi col nome Goblin anche impropriamente. E invece nell'85 fui chiamato sempre da Dario Argento, che produceva Lamberto Bava con Demoni, e Demoni è stato il mio primo film dove tutta la colonna sonora era mia, tranne di alcuni inserti di tipo We Go West, Billy Idol, queste cose qui che erano però più sfondi di radio, di discoteche, e lì per la prima volta ho fatto una musica completamente elettronica, batteria elettronica, tastiere elettroniche, anche se ho messo delle voci tribali vere, e quindi questo è stato il mio primo lavoro fatto come Claudio Simonetti, musica di Claudio Simonetti con Dario Argento e poi quel grande Lamberto Bava, insomma, quello è stato il mio esordio.
Tu hai sperimentato moltissimo a livello di sonorità, appunto, talvolta anche anticipando i tempi, appunto, sperimentando con la musica elettronica. Io volevo chiederti...
Anche poi, ecco, scusa, ti interrompo, c'era stata una parentesi, subito dopo i Goblin tra i goblin e fenomena, io ho una mia parentesi dance che tu hai nominato prima. E ho lavorato, sono stato un pioniere della musica dance in Italia, perché io mi ero accorto alla fine degli anni 70 che il rock stava finendo, era in declino totale, e stava arrivando questa nuova ondata di musica dance, cominciata con la febbre del sabato sera, arrivavano tutti questi brani dance. Io poi, tra le cose, ho avuto una grande fortuna, cioè io sono nato e cresciuto in Brasile, ho vissuto fino a 11 anni, e quindi ho preso da loro tutta la solarità e il ritmo e tutte queste cose qui, anche se poi ho fatto le musiche cupe e spaventose, però nella dance mi ha aiutato molto, perché poi allora, subito dopo i Goblin, ho conosciuto un produttore che stava facendo delle cose dance, e mi ha chiesto di provare a fare qualche cosa. Io non l'avevo mai fatto prima, e quindi mi sono divertito da morire. Abbiamo prodotto un album che erano gli Easy Going, il brano Baby I Love You, che ha avuto un grandissimo successo, poi Vivian V, Give Me a Break, ha avuto i primi posti di classifiche americane, e poi la mia carriera dance è finita alla grande quando ho scritto Gioca Cioè di Claudio Cecchetto, che da Profondo Rosso a Gioca Cioè, quella è una cosa che pochi sanno, perché risulta, beh, Claudio Cecchetto, però in realtà è Simonetti Cecchetto, perché la musica l'ho fatta io e lui l'idea era sua. E quindi, e poi da lì sono tornato, per fortuna, oddio, per fortuna mica tanto, Gioca Cioè è stata
un successone,
una miniera d'oro, perché... mi sono comprato la bicicletta e il motorino, insomma.
No, infatti un po' l'hai anticipato, infatti volevo proprio chiederti quanto la tua esperienza personale ti abbia influenzato nelle scelte musicali, appunto fino all'età di 11 anni sei stato in Brasile, anche lì la musica insomma è il pane quotidiano, così come la tua esperienza in Inghilterra, tutta la parte un po' più, chiamiamola underground, anche se in realtà i Goblin per, e gli Oliver, poi i diversi progetti che hai avuto, molti bazzicavano insomma in ambienti molto underground, e volevo chiederti quanto aver vissuto in Brasile, essere stato in Inghilterra, quindi aver conosciuto anche produttori, visto diversi concerti, ti avessero influenzato poi nel tuo percorso musicale.
Ma la mia più grande fortuna è stata quella di aver avuto un padre come il mio, perché io sono nato, che mio padre già era famoso in Brasile, quindi era musicista, quindi io ho vissuto sempre dietro le quinte con lui, quindi sono cresciuto nell'ambiente che è giusto, quindi non ci sono arrivato per gradi, sono nato e quindi stavo sempre lì, quindi da lui ho imparato tantissimo, e lui insomma mi ha insegnato tante cose. E per di più in Brasile, quindi in Brasile, insomma, non so quanti di voi lo conoscono, però insomma un paese allegro, un paese dove la musica ha fatto la scuola in tutto il mondo, insomma. Anche se io sono sincero, non sono un grande amante della musica brasiliana, non è che sento molto la musica brasiliana, e stranamente non sono neanche un amante del calcio, e sono un brasiliano un po' rinnegato in questo, da questo punto di vista. Però da loro appunto ho preso questo ritmo, questa allegria, questo modo solare di vivere le cose, per cui mi piace molto spaziare, ecco, per cui posso passare, ecco, da Profondo Rosso e fare Gioca Cioè perché ce l'ho dentro, insomma non è una forzatura, mi diverto a cambiare, e in tantissimi film che ho fatto ho cercato sempre di cambiare, di non fare mai sempre le stesse cose, insomma.
Prima avevi citato Tenebre, appunto avevo detto che hai lavorato con Dario in 13 film, Suspiria, Tenebre, fino alla Terza Madre, quindi le tre madri, e la Terza Madre è uno dei lavori più recenti di fatto che tu hai fatto con Dario Argento.
La Terza Madre invece è stato proprio l'unico film che ho fatto con Dario dove per la prima volta ho usato l'orchestra sinfonica, quindi non c'è gruppo rock né sonorità elettronica, ho usato la classica orchestra sinfonica, cori molto pomposo, tranne i titoli di coda che l'ho fatto insieme al mio gruppo di Demonia, e abbiamo fatto un pezzo molto hard rock, gotico, con Danny Filth dei Cradle of Filth, che si è prestato per cantare quel brano. Però insomma la colonna sonora della Terza Madre mi piace molto, perché appunto è stata quella che ha coronato il mio sogno di fare un film con l'orchestra sinfonica con Dario Argento, Anche se ho avuto un piccolo, non con un'orchestra così grande, ho fatto Jennifer di Masters of Horror con Dario Argento in America, ho usato un piccolo organico per fare Pels e Jennifer, i due episodi di Masters of Horror.
E hai parlato dei demoni, è uno dei tanti progetti che, insomma, legati anche all'horror sono stati il Simonetti Horror Project e poi i demoni. Volevo un po' che ci raccontassi cosa è stato uno, tra l'altro Simonetti Horror Project 1 e 2, tra l'altro, se non sbaglio, sì. E poi appunto è stato i demoni, che ancora adesso suonano.
Sì, sì.
E
certo.
Volevo chiederti un po' in cosa...
Ma Simonetti Horror Project è un progetto che io ho fatto nell'89 ed è stata la mia voglia di ritornare a suonare dal vivo con un gruppo, quindi ho fatto Simonetti Horror Project, in realtà era un album che poi è andato molto bene perché finalmente dopo tanti anni io riproponevo tutti i vecchi successi però arrangiati in maniera un po' più rockettara rispetto ai Goblin, e con quella formazione Simonetti Horror Project abbiamo lavorato per qualche anno insieme, abbiamo fatto due album, e sempre riproponendo i vecchi successi, non solo miei, perché insomma in Simonetti Horror Project anche in due c'erano L'Esorcista, c'era poi fatta anche X-Terror Files, che era un altro album dedicato alle colonne sonore dell'horror, in cui riproponevo Halloween di John Carpenter, Tubular Bells di Mike Oldfield, ci sono stati tanti brani famosi dell'horror, però avevo sempre questa voglia di rifare un gruppo. Con i Goblin allora abbiamo provato tante volte a riunirci, ma non era possibile, ogni volta era un tornare indietro alle vecchie storie, ai vecchi problemi che avevamo fra di noi, e quindi allora a questo punto ho preso tre musicisti, molto giovani, che venivano anche loro dall'underground rock romano, e anche loro cresciuti con le musiche dei Goblin, del progressive degli anni 70, e ho fatto questa band dei Goblin, che sono 11 anni adesso che suoniamo insieme. E tra parentesi abbiamo suonato l'altro giorno proprio qui, ho questa maglietta, al Festival di Strasburgo dell'Horror, che sta a 8 km da dove Dario ha girato nella scuola della Foresta Nera.
Di Suspiria.
Esatto, Suspiria. E con i Demonia ho riproposto un Dario Argento Tribute, cioè abbiamo fatto un album dedicato completamente a tutte le colonne sonore di Dario Argento, sia quelle con i Goblin, sia quelle mie, e sia anche quelle di Ennio Morricone e di Keith Emerson, che fece il secondo film della trilogia Inferno. E quindi con i Demonia ho riproposto in maniera molto più dura tutto quello che avevamo sempre fatto, che ho sempre fatto insomma nella mia carriera. Se non che invece quest'anno parallelamente i Goblin si erano riuniti anche loro con una formazione quasi originale, cioè mancavo solo io come tastierista, e hanno preso un altro insieme all'altro tastierista dei Goblin che ha suonato con noi per un certo periodo. Anche loro hanno fatto poi un album, Back to the Goblin. Tra parentesi, una cosa ci tengo a dirla, che un pezzo di Back to the Goblin è stato usato per il coso dei numeri primi che esce adesso,
la solitudine dei numeri primi.
Credo che i titoli di testa siano tratti sì. È un brano dei Goblin del nuovo album che hanno fatto, però anche lì i loro disaccordi sono durati 5 minuti e insomma hanno fatto 2, 3, 4 concerti e poi si sono separati definitivamente per l'ennesima volta. E siccome io ero molto amico dell'altro tastierista Maurizio Guarini, che fece Roller con noi nella breve parentesi fra Suspiria e Profondoroso, infatti Maurizio Guarini fece Roller con noi, poi invece andò via e io rimasi solo io. Allora lui mi raccontava le disavventure dei Goblin, perché lui vive in Canada, quindi con Skype ci parlavamo e ci guardavamo. E allora a questo punto io ho detto a Maurizio: senti Maurizio, perché non rifacciamo i Goblin, scusa, visto che un'altra volta vi siete sciolti, Massimo Morante, il chitarrista, che è un mio carissimo amico, abbiamo fatto noi i Goblin insieme, insomma ci siamo riuniti io e lui in conferenza su Skype e abbiamo rimesso in piedi i Goblin, però mancavano il batterista e il bassista. A quel punto ho detto: beh, chi meglio di due dei Demonia, che suonano già da 10 anni questo genere. Abbiamo preso il batterista dei Goblin, dei Demoniac, Tita Tani, e il chitarrista dei Goblin, dei Demoniac, che in questo caso suonerà il basso. E quindi abbiamo unito queste due band, però non ci siamo separati con i Demoniac, anzi continuiamo sempre a lavorare, stiamo facendo un album nuovo, abbiamo anche una cantante nuova. E poi con i Goblin finalmente cominceremo a risuonare in giro e partiremo da ottobre in tournée, però non in Italia, suoniamo in Polonia, poi andiamo in Germania, poi andremo in Giappone, Inghilterra, e in Italia penso in primavera suoneremo qui.
Speriamo, insomma,
il nostro paese purtroppo è sempre quello meno propenso a fare le cose. L'estero, purtroppo, noi viaggiamo molto, suoniamo molto all'estero, e mi dispiace doverlo dire che l'Italia ancora non è, finché non cambiano le cose, qui si fa sempre di meno per la musica. Purtroppo è così.
Beh,
anzi, hanno tolto i soldi alla sanità, le cose, figurateci per la musica, proprio noi non esistiamo.
Per il cinema.
Per carità.
Avrei tantissime domande da farti, però vorrei vedere se magari ci sono anche delle domande dal pubblico, qualcuno che vuole appunto fare qualche domanda. C'è il microfono che gira, appunto, se basta un'alzata di mano. Vediamo se...
Una per volta, eh?
Ah, ce n'è una...
No, ti vorrei chiedere una curiosità che mi sono sempre chiesto quando penso alle musiche che fanno nei film. Quanto queste musiche sono legate a quello che accade nel film, oppure è più qualcosa che è il tema generale del film e poi il musicista liberamente dà sfogo alla sua fantasia?
Guarda, questa è una domanda interessante, perché una volta si lavorava in maniera diversa. Quando abbiamo fatto Profondo Rosso e Suspiria, noi entravamo in studio e registravamo. Poi il montatore e il regista prendevano tutte queste nostre musiche e le montavano sulle scene a seconda di dove potevano stare bene. Insomma, certo, sapevamo che dovevamo fare il tema dei delitti, e allora facciamo il tema dei delitti. La musica di tensione, non si lavorava, sì, si entrava in studio, allora non c'erano i computer, quindi noi avevamo lo studio di registrazione con uno schermo grosso così, e c'erano gli anelli del film, per cui noi diciamo mandaci l'anello, noi chiamiamo l'M1, M3, dove quello entra, e noi suonavamo cercando di seguire quello che succedeva. E alcune scene le facevamo così, altre invece no, registravamo, poi lo montavano loro, quindi in realtà non erano scritte apposta per il film o per la scena, per il film sì, ma non per la scena in particolare. Col passare del tempo, grazie ai computer, oggi invece è diventato tutto molto più particolareggiato. Oggi, cioè, io quando scrivo una colonna sonora mi vedo il film, ce l'ho lì nel computer insieme al sequencer, e quando io scrivo quello apre la porta, io gli posso fare il suono che apre la porta, oppure lui che cammina, insomma riesco a seguire molto più facilmente di come si faceva una volta. Una volta era dura, perché c'era il cronometro, ti dovevi scrivere a 10 secondi quello apre la porta, a 12 alza il coltello, e noi dovevamo seguire rifacendolo 20 volte, quindi costi mostruosi anche di sala di registrazione. Oggi invece è tutto molto più semplice, e quindi oggi si scrive la musica ad hoc, allora un po' meno, diciamo. Allora faccio io le domande al pubblico.
Se non c'è nessuna domanda, io... ne vedo, una mano alzata.
E invece una domanda che mi piacerebbe fare, intanto che gli porta il microfono, è proprio parlare con uno dei giovani, perché a me capita che quando faccio i concerti arrivano al pubblico di varie età, dal padre che porta il figlio di 16-17 anni, il padre magari ce n'ha 40, fino ad arrivare a quelli che ce n'hanno 50, addirittura non dico il nonno, ma quasi, insomma. E quindi un pubblico che ama Dario Argento, ama l'horror, ama così. Come mai questa cosa? Ecco, spiegami tu che sei giovane, per quale motivo? Nonostante poi i bellissimi film che fanno anche adesso dell'horror, i thriller, però qual è il fascino che provate la vostra generazione? Io lo so perché l'ho vissuta. Cosa si prova, ecco, a vedere questi vecchi film che fanno anche sorridere delle volte, trucchi fatti anche male o cose del genere?
Ma perché probabilmente a monte c'è una grande passione da entrambi i lati, cioè dal punto di vista dello spettatore e dal punto di vista di chi faceva il film. Non c'erano grandissime pretese, di fatto molto probabilmente nascevano e non si sapeva mai se c'era il successo, se questo non c'era. Erano dei B-movies che poi potevano andare bene come potevano andare male. Adesso non vanno proprio perché l'horror in Italia sembra morto, un po' come il genere. Una delle cose che stanno morendo sono anche queste, cioè non si osa più. E si rimane sempre su quel livello, il genere appunto in Italia sembra non esserci più. Secondo me c'è questa attrazione per di fatto un genere che osava e a modo suo era tagliente, non soltanto nei contenuti, non nei contenuti materiali, quindi nel sangue, ma era tagliente anche a livello di critica, era a modo suo in maniera più o meno velata, e poi era un modo anche, era una forma di ribellione a una serie, ribellione sonora, ribellione visiva. Erano tante cose messe insieme, mosse in primis dal piacere di fare quello che di fatto piaceva, che era...
Forse perché c'era una storia, si vede anche un mondo che non esiste più, no? Vedere com'era l'Italia negli anni 70, le musiche erano molto curate. Oggi ci sono dei film horror bellissimi, però molto dozzinali come musica, come effetti, alla fine sono tutti uguali questi, no? Forse c'era più creatività.
Sono molto laccati, sì, sì. Però manca anche quella consapevolezza, forse c'era anche una passione maggiore, c'è una consapevolezza di quello che si faceva, perché quello che si faceva, sì, piaceva molto, e anche con pochissimi mezzi, c'era anche tanta fantasia di fatto. Pochi mezzi e con quelli bisognava fare il film. Adesso forse ce ne sono troppi, tanti.
Eh sì, troppi, poi uno si stanca del troppo, no?
Esatto, e poi purtroppo ne esce, il troppo stroppia certe volte, può succedere anche quello.
Infatti, allora, scusate, avevo interrotto.
Niente, io volevo sapere, qual era la vostra formazione? Tu prima hai detto che eravate molto giovani quando avete registrato Profondo Rosso, però da un punto di vista tecnico direi che è eseguito in maniera ineccepibile. A me piacerebbe capire quanti anni avevate quando avete iniziato a suonare. Avevate una formazione classica evoluta? Probabilmente sarà stato anche il padre che in qualche modo...
Beh, io... ho cominciato a studiare pianoforte a 8 anni, quindi venivo già dalla musica classica. Poi ho fatto il conservatorio di Roma, ho fatto pianoforte e composizione, però sì, quello mi ha aiutato tecnicamente a capire tante cose, però quello che poi mi ha fatto diventare quello che poi ho fatto in seguito erano proprio le cantine con i gruppi, con il rock che suonavamo, arrivavano i dischi da fuori, stavamo le ore con la puntina del giradischi a rimettere, a impararci da solo, non eravamo agevolati dalla tecnologia di oggi, quindi ci imparavamo tutto così. E molti chitarristi soprattutto erano tutti autodidatti, perché allora oggi voi avete tutti una grande fortuna, sono grandi scuole, grandi maestri, tutti bravissimi, cioè sono dei chitarristi che se portassi oggi un chitarrista di 19 anni negli anni 70 diventerebbe una star internazionale, perché allora nessuno suonava così, veloci, bravissimi così. Allora eravamo tutti più istintivi, però c'era forse un po' più di creatività, grazie a questa carenza tecnica, si suppliva con le idee, con l'inventiva, anche col fatto di suonare molto tutti insieme, si cambiavano gruppi, si cambiavano completamente. Oggi è molto più asettico, oggi un ragazzo si mette a casa, le basette col computer, suona, bravissimo, fa l'inventario di tutte le note che ci sono sulla chitarra, però da qui ti entrano e da lì ti escono. Invece magari una volta 3 note ti rimanevano, ecco. Non con questo voglio dire che siano tutti uguali, perché ci sono dei grandi talenti anche oggi, però c'è meno lavoro di gruppo. Ecco, oggi un ragazzo non se la sente più di andare con gli altri, di stare con gli altri, di suonare. Oggi tutti a casa col computer a chattare, capisci? Non c'è più rapporto umano fra le persone, fra i giovani specialmente. E quindi poi alle prime difficoltà, come ti metti a litigare con uno, basta, ti chiudi a casa e ti metti con la batteria elettronica. Non è così che nasce la musica. La musica nasceva dalle cantine, nascevamo da incontri con altri musicisti. Quindi gran parte di noi, specialmente i tasseristi, noi eravamo, diciamo, gli elevati, perché eravamo tutta gente che veniva dalle scuole, dai conservatori, il pianista era sempre quello che sapeva tutto, insomma la musica la conosceva bene. I chitarristi erano un po' più istintivi, perché venivano tutti da scopiazzature, dai Rolling Stones, dai Beatles, però i batteristi pure, c'era gente molto brava, erano quasi tutti autodidatti, però non si sa perché suonavano tutti molto bene. Qualcuno ha studiato magari con un vecchio maestro o cose del genere, e quindi la nostra formazione era molto variegata, cioè c'era quello che aveva studiato, quello che non ha studiato, però uno imparava dall'altro, e quindi siamo cresciuti così, e tutto gli anni 60 e 70 sono nati così. E da qui quella grande inventiva poi che si ritrova nei dischi italiani dell'epoca, insomma, dal Banco, le Orme, la PFM, i New Trolls, poi insomma tutti, poi la nostra formazione era soprattutto quella che ascoltavamo tutto quello che arrivava da fuori, quindi eravamo tutti appassionati dei Genesis, dei King Crimson, Yes, Gentle Giant, Jethro Tull, ed erano tutti gruppi completamente uno diverso dall'altro. Non è che i Jethro Tull copiavano i Gentle Giant, mentre oggi 25 gruppi fanno tutti la stessa cosa, allora non era così, c'era ognuno aveva la sua caratteristica e hanno lasciato traccia di quello che hanno fatto. E quindi noi abbiamo avuto la fortuna di prendere un po' qui, un po' là, un po' qui, un po' là, e quindi facciamo poi la nostra musica, che all'inizio era sì una scopiazzatura, lo ammetto, noi abbiamo copiato tantissimo da tanti dischi, da Emerson, Rick e Palmer, da tutta questa gente qua, però con i Goblin abbiamo avuto la fortuna poi di creare un nostro genere, e poi siamo stati uno dei pochi gruppi italiani imitati nel mondo. Al contrario, è successo il contrario, perché avevamo finalmente trovato una nostra caratteristica, quindi in realtà quella era la nostra formazione. Oggi appunto i giovani sono molto più fortunati, perché hanno a disposizione grandi maestri, grandi scuole, grandi cose, quindi c'è una grande cultura oggi musicale, però rispetto ad allora non c'è il lavoro per il musicista, ecco, questa è la sciagura poi vera, perché anche lì il troppo stroppia, come dice lei. E quindi c'è troppa gente oggi che fa, troppa gente che stampa dischi, che fa oggi. Una volta quando noi suonavamo, fare un 33 giri era un punto di arrivo, non di partenza, cioè era talmente un sogno proibito entrare in sala di registrazione con i costi mostruosi che c'erano. Cioè entrare e registrare un disco già era un punto d'arrivo, se poi aveva successo era come vincere la lotteria. Oggi si parte invece da registriamo a casa, il CD è già pronto dopodomani, però che succede? Ci sono milioni e milioni di dischi in giro, c'è una saturazione totale, magari anche gente brava viene mischiata, poi non ha la possibilità di uscire fuori perché non c'è tutto quello, il business che c'è oggi non permette più questo. Certo, noi siamo stati molto fortunati con i Goblin, ma scusate la parolaccia, insomma, una botta di culo di quelle notevoli. Oggi è impensabile che una band faccia una colonna sonora e venda 4 milioni di album, non va nemmeno in America, perché oggi c'è meno attenzione. Quando usciva un film di Dario Argento era un evento, c'era la fila, migliaia di persone, la polizia, casse acustiche messe dentro, c'era anche molta pubblicità su questa cosa qui, quindi la gente aspettava Profondo Rosso, l'evento dell'anno. Oggi escono un film anche stupendi, bellissimi, meravigliosi, io poi li vedo in televisione e dico ma quando è uscito al cinema questo? Ma cose pazzesche, con effetti speciali da sturbo, e però da qui entrano e lì escono, perché ormai il pubblico oggi ha assuefatto a tutto, non c'è più l'esorcista che ti fa cagare sotto come è successo a me. Io non ci ho dormito una settimana, lo feci vedere a mia figlia che aveva 11 anni e si è messa a ridere, insomma, ecco, questa è la differenza generazionale che c'era fra di noi, però ci divertivamo con poco e ci piaceva tutto. Oggi è un po' più, si cambia, mondo avanti o indietro, non lo so.
Ti faccio l'ultima domanda perché mi sa che altrimenti sforiamo con il tempo anche per lasciare poi appunto alla visione di Profondo Rosso e poi di Suspiria.
Profondo Rosso e Suspiria, beh, sono due capolavori.
Infatti hanno una serata ancora, una bella maratona. No, l'ultima cosa che mi sono sempre chiesta, ma tu eri un amante, perché poi per il 90% per il cinema hai lavorato sempre per il genere, comunque io mi domando, ma eri già... eri appassionato di cinema horror prima, è arrivato a Dario Argento oppure ti ci sei trovato, perché poi nel senso hai coltivato questa passione, perché poi veramente è diventato un tratto distintivo. Simonetti, anche Goblin, ma Simonetti e horror erano e sono un connubio assolutamente inscindibile. Questo mi
guarda,
rimane...
io non è che nella mia vita pensavo di fare il musicista del film dell'horror, proprio assolutamente. Mi ricordo quando vidi L'Uccello dei Fiumi in Cristallo, nel 70, insomma, ero proprio un ragazzetto e quindi andai al cinema con un mio amico a vederlo e ci siamo anche spaventati molto. Mai avrei pensato che dopo pochi anni avrei lavorato con il regista di L'Uccello dei Fiumi di Cristallo, insomma. Quindi non è stata una mia scelta fare la musica dell'horror, è stato un caso che la musica che io facevo si poteva adattare ai film dell'horror. Però io ho sempre amato i film dell'horror, fin da ragazzino andavo a vedere Dracula il vampiro, quindi ho sempre amato, come tutte le generazioni anche di adesso che amano il film dell'horror, quindi ho sempre amato l'horror e sono stato fortunato a essermi realizzato in qualcosa che mi piace.
E penso che molte generazioni continuano e continueranno ad amare l'horror.
Io volevo ecco, solo dirti una cosa, appunto, che ti ho detto anche di là prima, che non è vero che il cinema horror italiano è morto. In realtà il cinema italiano horror sta riprendendo. Si tratta solo di trovare i canali per distribuirlo, perché io conosco molti registi, molti cineasti, anche molto giovani, che stanno facendo dei film. Io ho finito proprio ieri un film italiano che si chiama Bloodline, ed è un film insomma fatto tutto in Italia, prodotto da tutti i giovani, devo dire molto bello, fatto molto bene con effetti, cose, è un ritorno all'horror, così. Il regista si chiama Edo Tagliavini e poi ho partecipato anche a un altro film italiano che si chiama Come una crisalide di Luigi Pastore e sto finendo adesso un altro film che si chiama Dark Side con un regista francese che è specializzato in effetti speciali, però cast italiano, tutto fatto in Italia, un film sulla stregoneria, quindi anche lui che è francese è venuto in Italia proprio in virtù del fatto che noi eravamo, siamo stati dei pionieri, e dice perché non far ritornare grande il cinema italiano horror, e speriamo che questo succeda.
Speriamo proprio. Sì, intanto infatti. Penso che molte generazioni, non solo, ma anche in futuro, ameranno il passato e il presente dell'horror, grazie anche alla tua musica.
No,
per
soprattutto
questo...
grazie alle rassegne come la vostra e di tutti i festival che ci sono in Italia dell'horror, e ce ne sono tanti, e il pubblico che sempre vedo che è tanto, quindi vedrai che ci riusciremo. Grazie a voi.
Grazie ancora Claudio per essere stato qui e a questo punto vi auguro buona grazie visione e buona maratona.
Grazie, buon Profondo Rosso e Suspiria. Grazie, ciao.
The Great Complotto Radio e l'associazione Sonic Pro, in collaborazione con Pordenone Legge, ha presentato Voci e Pagine, registrazioni degli incontri di Pordenone Legge 2010. Senza tregua, aspettando Dario Argento. Profondo Rock, incontro con Claudio Simonetti.
Produzione TheGreatComplottoRadio.com. Realizzazione Elena Tubaro, Maurizio Ceolin, Luca Ceolin, Massimo Nutini. Editing via etere.com.